modo di conclusione, quindi anche di sintesi del percorso che abbiamo delineato in tutte queste giornate, voglio presentare due brani del Vangelo proprio per tirar fuori l'indicazione di alcuni atteggiamenti che ci possono favorire molto, ci possono aiutare molto nel cammino spirituale. Allora, il primo è preso dal brano dei due spiccioli della povera vedova. Il brano è raccontato nel Vangelo di Marco, al capitolo 12, i versetti 38-44. Allora, Gesù si siede davanti al tesoro e osserva. Il testo dice, no? Vengono molti ricchi, mettono tante monete. Viene poi una povera vedova e mette due monetine, due spiccioli, no? E l'osservazione di Gesù è: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, gli ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Questa è la frase nella traduzione che noi leggiamo nel Vangelo di Marco. Non sono sicuro che noi cogliamo la portata effettiva di questo elogio. Gesù fa un elogio di questa donna senza che lei lo sappia. Quindi è un elogio che Gesù fa per istruire i suoi apostoli. Se dovessi farvi la domanda, in cosa consiste l'elogio che fa Gesù di questa donna? La generosità. Generosità, no? In genere si dice la generosità. Sì, vabbè, però la generosità. Tutti però dimentichiamo che qui è in gioco la fierezza di una donna povera che appartiene al popolo di Israele e non vuole mancare al comandamento, che era un comandamento, diciamo, significativo per ogni ebreo, quello di contribuire con la sua offerta al Tempio. Lei è povera, quindi si rende conto che non può offrire niente, però può dare qualcosa, pochissimo, ma è tutto quello che ha. Allora, quando lei va al Tempio, lei è fiera di poter fare questo gesto. Quindi non è sul contenuto dare i soldi, perché è molto poco quel che dà, ma questa fierezza comporta un atteggiamento che è l'atteggiamento che Gesù elogia e che, se il testo fosse tradotto molto più letteralmente, noi capiremmo più al volo. Allora, quello che Gesù elogia non è la generosità di questa donna, ma è la fiducia in Dio di questa donna. È come se avesse ragionato: io ho due spiccioli, mi servono per mangiare oggi, ma io voglio essere una donna ebrea che soddisfa questo comandamento. Porto i soldi al Tempio, Dio provvederà a me. L'elogio è fatto sul fatto che Dio provvederà a me, non sul fatto che lei dà al Tempio. E proprio riflettendo su questo Dio provvederà a me, c'è nascosto l'insegnamento di Gesù per noi. Se dovessimo tradurre la frase in greco del testo di Marco, è piuttosto complicata, non è una frase semplice. E se si dovesse tradurre letteralmente, si deve tradurre così: dalla sua mancanza gettò tutto quanto aveva, tutta la sua vita. La sottolineatura è che lei getta dalla sua mancanza. Cosa vuol dire? È chiaro che il significato letterale è la sua mancanza è così povera che non c'era neanche per lei, no? Ma l'espressione dalla sua mancanza, noi possiamo prendere qualcosa da ciò che ci manca? Sì o no? Tutti i comandamenti hanno il valore di farci prendere da ciò che ci manca. Faccio un esempio. Il comandamento dice: siate miti. Noi siamo miti. E come facciamo allora a osservare il comandamento? Se non facciamo come questa vedova, noi non riusciamo. Allora, dalla nostra mancanza tiriamo fuori quello che è la nostra vita. Cioè, se il comandamento dice siate miti e io invece sono iroso, il fatto di mettermi nell'atteggiamento di dare mitezza che io non ho, vuol dire che io faccio fiducia a colui che mi dà il comandamento. Facendo fiducia a lui, io faccio quella cosa che è la mia vita, perché da quel comandamento scaturisce poi la vita. Tutti i comandamenti sono fatti così. Noi non diamo a Dio quello che abbiamo, diamo a Dio quello che non abbiamo per averlo anche noi. Vi posso fare una domanda in questo modo? Dio vuole poco, tanto o tutto? Come siete veloci. È così facile dare tutto. Secondo questo brano di Vangelo, come viene fuori, no? Come atteggiamento, Dio non vuole né poco, né tanto, né tutto. Dio chiede quello che non hai. Cioè Dio chiede che tu ti faccia spazio per quello che Lui dà a te. Quando noi osserviamo il comandamento, è un'offerta che Dio fa a noi. Se noi accogliamo questa offerta, noi vivremo della vita che da Lui deriva. Allora, il dire ma io non sono capace, ma io non sono così, ma io non posso, questo è troppo alto, sono tutti ragionamenti mondani. Non procedono da un atteggiamento religioso, spirituale. Perché l'atteggiamento spirituale è esattamente quello di fare così fiducia a Dio che ci chiede una cosa che noi non abbiamo per poterla avere anche noi. Nella preghiera del Padre Nostro, di tutte le richieste che si fanno, qual è l'unica che è rivolta a noi? No, quello che è chiesto a noi. Allora, tutte le richieste del Padre Nostro, le prime tre sono fatte a Dio per Dio, le altre quattro sono fatte a Dio per noi, ma sempre rivolto a Dio, tipo dacci oggi il nostro pane, liberaci dal male. A noi cosa hai chiesto? Come? No? A noi hai chiesto di rimettere, ma noi siamo capaci di rimettere i peccati. Allora, osservare questo comandamento significa permettere al Signore di arrivare a noi col suo amore e avere la vita che deriva da questo. Noi non siamo capaci. Oppure come altre espressioni, no? Se tu non perdonerai, pensate alla parabola dei servi, no? Quello che deve tanto al padrone, no? E poi il servo che deve poco a lui, no? E quando esce strozza questo per avere, no? E la parabola finisce: quello che tu non dai al tuo fratello ti viene tolto anche da Dio, no? Allora l'invito che è uguale, cioè del comandamento, è di offrirlo spazio del nostro cuore perché possa arrivare a noi la vita di Dio. Noi mai diciamo, ci mettiamo in questa disposizione. Tra l'altro, non mettendoci mai in questa disposizione, quando noi, per una dote che abbiamo, per una generosità, e facciamo il bene, rischiamo molto di metterci su uno sgabello e di guardare gli altri dall'alto in basso, cosa che è invisa davanti a Dio e che adesso voglio illustrare con il secondo brano del Vangelo. Sono riuscito a dare l'idea dei due spiccioli, di quello che manca? L'altro brano è il tentativo di entrare nelle pieghe del non detto della parabola di Gesù dei due che salgono al Tempio a pregare, il fariseo e il pubblicano. Non leggo la parabola, no? Voi l'avete evidentemente in mente, no? Se voi toglieste il giudizio, in fondo, no, dei due personaggi, noi non ci confondiamo forse con il pubblicano? Vi confondete con il fariseo? Vorreste confondervi con il fariseo? No. Allora, quando noi ascoltiamo la parabola, noi parteggiamo per il pubblicano, no? E senza renderci conto che noi parteggiamo per il pubblicano solo perché è elogiato, non perché manifesta che lui è davvero peccatore davanti a Dio. Tra l'altro, noi neanche capiamo dove si appunta la critica di Gesù e dove vuol far convergere gli sguardi dei discepoli, che racconta questa parabola per illustrare il mistero della preghiera, no? Quando nella liturgia si proclama questa parabola, potete prendere la domenica trentesima del ciclo C, viene abbinato un passo del libro del Siracide, che è il capitolo 35, i versetti 12-18. È molto singolare tener conto di questo brano, perché questo brano tratta delle offerte al Tempio e mette in guardia il credente dal presentare al Signore vittime ingiuste. E commenta: il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone. Che vuol dire? Davanti a Lui la gloria di ciascuno è nulla, non conta niente. E da questo brano veniamo a sapere che l'uomo può offrire una vittima ingiusta in tre modi. Primo, può praticare l'offerta al Tempio, quindi noi possiamo dire, possiamo andare a pregare o chiedere al Signore una grazia, eccetera, materialmente, senza impegnare la propria vita convertendosi, cioè quando la pratica è fatta per la pratica. La pratica non è foriera della trasformazione del cuore che dovrebbe seguire l'offerta. Chi prega così, chi presenta al Signore un'offerta così, deve sapere che presenta un'offerta ingiusta, quindi non sarà gradita. Secondo, si può portare una vittima, per esempio, pensate a un agnello, no? Che viene portato al Tempio, perché io l'ho rubato a mio fratello. L'ho rubato al mio fratello, uno, lui ce l'ha tante, è possibile, no? Cioè, la vittima è ingiusta quando è frutto di ingiustizia e oppressione. Guardate che quando noi siamo arrabbiati e andiamo a pregare, facciamo sempre come questo, andiamo a rubare qualcosa e presentiamo a Dio. Terzo, è presentare una vittima difettosa. Porto un capretto, ma siccome è zoppo, non posso presentarlo altrove, e lo presento lì, tanto nessuno dice niente, no? Allora, la vittima difettosa rende l'offerta ingiusta. E quando si dice ingiusta, vuol dire che non può essere gradita a Dio. La ragione è sempre quella, cioè, siccome Dio è giudice, vede i cuori, non si lascia fregare. Detto proprio. Non si lascia ingannare. Cioè l'apparenza, quindi la materialità della cosa, la gloria, la pompa che noi possiamo esibire, non lo tocca. Allora, se con questo retroterra di immagini, di pensieri, voi andate alla parabola, allora cominciate a capire meglio dove si appunta la critica di Gesù al fariseo. Attenzione che quando il fariseo proclama la sua giustizia, non dice cose false, perché lui effettivamente fa quello che dice, quindi non è falso. Soltanto che non è retto il suo cuore. Perché? No, considera adesso quando lui proclama di sé. Perché interpreta la giustizia come una gloria da esibire davanti a Dio. Questo rende la vittima ingiusta, perché Dio non tiene conto minimamente della gloria di nessuno. Davanti a lui la nostra gloria è nulla. A dire la verità, i profeti usano altre immagini, ancora molto più terribili. Il panno damesco. Quindi la... Allora, la sua offerta non può essere accolta perché lui offre una vittima ingiusta. Ma c'è una ragione più profonda ancora per cui la sua preghiera non può riuscire gradita davanti all'Altissimo. E per cogliere questo basta confrontare la preghiera del fariseo con la preghiera che fa Gesù. Io vi invito a tener conto una delle preghiere forse più rivelative del cuore di Gesù nel Vangelo è la preghiera di lode che Gesù innalza dopo che i 72 discepoli che aveva mandato a predicare tornano tutti contenti perché la gente li ha accolti, ha ascoltato l'annuncio del regno, hanno operato miracoli, eccetera, no? Allora, Gesù innalza questa preghiera: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Una piccola parentesi: notate che il contrasto è tra piccoli e dotti, non tra piccoli e grandi. Perché? Cos'è che rende piccolo agli occhi di Dio? Sì, vabbè, questo d'accordo. rende piccolo quando tu non ti attribuisci nulla. Quando tu non ti attribuisci nulla, no? Quando la tua conoscenza, la tua sapienza non si, come dire, non fa da filtro, non fa da come si potrebbe dire, come la chiave, no? Per aprire. I tesori di Dio non si guadagnano con la nostra sapienza, ma col fatto che ci si apre al dono suo. È piccolo chi accoglie il dono senza filtri. Allora, se si confronta la preghiera di Gesù, questa, con quella del fariseo, tre almeno sono le differenze vistose. La preghiera di Gesù prorompe da un'intimità goduta, ti rendo lode Padre, tra l'altro non per una cosa che vive lui, ma per una cosa che ha vissuto i suoi discepoli. Secondo, esprime solidarietà con Dio e con gli uomini, lode al Padre perché ha rivelato a loro, che hanno potuto rivelare agli altri ciò che viene da Dio, principio di solidarietà. Terzo, celebra Dio e non l'uomo, non dice che bravi gli apostoli, dice che grande Dio che ha mandato gli apostoli. Voi provate a vedere quello del fariseo, dovete concludere che la sua preghiera non ha profondità, perché è appiattita sulla esteriorità esibita, pur nel bene, eh? Attenzione, lui quando esibisce, non esibisce una cosa cattiva, esibisce una pratica buona, però esibisce, quindi è appiattita, non è profonda. Secondo, fa rimarcare la separazione. Io faccio così, mentre l'altro no. Ai suoi occhi, questa è la famosa separazione della legge. La legge, se dice il giusto e l'empio, sono separati. Se io sottolineo che pratico la legge, per forza devo sentirmi separato dal malvagio. Ma quando io esibisco questo davanti a Dio, non posso essere gradito. Terzo, celebra l'uomo e non Dio. Allora, se nella preghiera di Gesù Dio è benedetto come padre, in quella del fariseo la caratteristica che manca è proprio questa. Non può rivolgersi a Dio come padre, perché non può essere padre di lui e non padre dell'altro. Padre dell'altro, del fariseo, del pubblicano. Allora, quando Gesù insegna la preghiera del Padre nostro, riprende come esortazione solo quella del perdonate i vostri fratelli, con questa ragione: chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Allora, provate a leggere così. Chi è profondamente consapevole del suo peccato e chiede perdono a Dio, la preghiera del pubblicano, o Dio abbi pietà di me peccatore, no? Tra l'altro senza neanche guardare, no? Con gli occhi in basso, non ha bisogno di smarcarsi dagli altri, non avverte nemmeno che qualcuno sia in difetto verso di lui. È esattamente la caratteristica che ci manca sempre. E mancandoci questa caratteristica, in realtà, noi non siamo davanti a Dio come peccatori, ma come farisei fasulli. Cioè, dico fasulli perché in realtà neanche facciamo quello che fa il fariseo. E senza farlo ci arrogliamo che... Allora, chi è davvero consapevole del suo peccato non ha bisogno di smarcarsi dagli altri e non avverte nemmeno che qualcuno sia in difetto verso di lui. Noi abbiamo così alto il senso del nostro diritto che non tutti, ma gran parte dei nostri peccati alla fine sono peccati di lesa maestà. Come? Ti sei permesso? Come? Dice a me così? Come? Quasi sempre sono peccati di lesa maestà. La lesa maestà, togliamo lesa, teniamo maestà, fa parte della gloria esibita. La gloria davanti a Dio, la gloria nostra, non conta nulla. E se conta la gloria nostra, vuol dire che non conta nulla il suo dono. Questa è la contraddizione di fondo. E se partiamo da questa consapevolezza, allora la preghiera del Padre Nostro può essere recitata dal fondo risalendo al principio. E avviene così. Dopo essere stati liberati dal male perché noi non abbiamo accusato nessuno, noi ci possiamo nutrire del pane di vita, accogliere come desiderio e criterio supremo di condotta il mistero di benevolenza di Dio per gli uomini, la sua volontà, ci possiamo far guidare dallo Spirito e cercare il regno in modo da vivere affinché, no, in quanto il nome di Dio sia costantemente glorificato e il nome suo è Padre. Questo il fariseo non lo potrà mai fare. Però se non fa questo, come può essere accolta la sua preghiera? Ora, la preghiera in realtà non tende ad altro se non a far sì che sia rivelata al nostro cuore la verità di Dio, che è Padre. Ecco perché nessuna gloria umana ha posto davanti all'uomo, no? Davanti a Dio, perché l'unica gloria che deve risplendere è la sua paternità, cioè il suo amore di benevolenza per tutti, che noi condividiamo. Ora la difficoltà, ed è questo un po' l'invito che volevo fare alla fine, no? È la difficoltà per noi, non è che noi siamo cattivi, non è che noi tendiamo al male, no? Siamo sempre alle prese con, non so, tipo, o piccole cattiverie o piccole malvagità, no. La nostra difficoltà è che non ci sentiamo mai peccatori. Noi proclamiamo di essere peccatori solo fin tanto che gli altri non ce lo dicono. Io faccio sempre questa scenetta, no? Cioè, non so, quando uno, non so, combina qualcosa, che cretino che sono, no? Se fosse lì allo specchio me lo dicono. Se passa dietro un mio compagno e mi dice: sì, sei proprio cretino. Come? Non facciamo così? Questa è l'immagine di dove siamo collocati.
Allora che dobbiamo prendere come rivelazione di verità.
Come?
Dobbiamo accettare come rivelazione.
Qualcuno ci dice se è verità.
E certo. Ricordate anche nel Salmo quando si dice giustizia e verità si baceranno. Allora, la giustizia è quella che viene da Dio, cioè è l'amore di Dio che si manifesta a noi, ma si bacia col fatto che noi siamo peccatori. Se non c'è questo, non trova le labbra da baciare, non può scattare il bacio. Ed è questa la difficoltà, perché questo è ciò che impedisce di gustare la verità di Dio, cioè di gustare. Cioè, se noi non riconosciamo la verità di essere peccatori, noi non gustiamo la verità dell'amore di Dio per noi. E non gustando questa, noi siamo sempre attenti a che gli altri non ci tolgano niente. Allora, sì, posso concludere perché... La sostanza è questa. Io vorrei che poteste portare via questa cosa di fondo. Tutta la fatica che noi facciamo per tenere buono il Signore o per rendercelo amico, tutta fatica inutile, perché Dio non ha bisogno di essere rabbonito. Dio è già dalla nostra parte. Dio chiede solo a noi di accoglierlo, chiede solo a noi di accogliere il suo amore, non che noi ci dobbiamo sforzare di tenerlo buono. Allora, più un uomo si loda, più è piccola l'immagine di Dio che coltiva. Più un uomo ha bisogno di gloria umana, meno crede al dono di Dio per sé. Più un uomo si distingue e si separa dagli altri, meno conosce la dolcezza che viene dalla salvezza di Dio. La sostanza è questa. Voi sapete che spessissimo noi diciamo, no, che il nostro peccato reca offesa a Dio, no? Offende Dio. Io spesso chiedo alle mamme, quando i figli, non so, fanno qualcosa che non è buono, no? Voi vi offendete? Mamma, ti offendi? Nessuna mamma si offende. E volete che Dio si offenda? Però si addolora. Allora, il dolore non è l'essere offeso. Il dolore è potevi godere, non godi. Potevi stare con me. Ti perdi. Questa, diciamo, angoscia di Dio per noi è quella che farà provare al nostro cuore finalmente, ma cosa continua? Mi arrendo. Hai ragione tu? Entra pure. Ti accolgo. Come dire, mi arrendo a te. Mi arrendo all'amore tuo. E quando Gesù alla fine della parabola, no, dice tornò a casa sua giustificato, no, il pubblicano, no, siamo rimandati semplicemente a questa verità. Dio offre la sua pace a noi, non noi che dobbiamo rabbonirlo con le nostre opere. E questa è la buona notizia, è la radice di una gioia nuova, capace di creare comunione con noi stessi, con i fratelli, con le cose, con gli eventi, in Cristo, che è il nostro Salvatore. Buon cammino.
Grazie.
E pregate per il predicatore, che dice, se anche forse parla bene, razzola male, allora che è meglio che parli male e razzoli male.